Il titolo del racconto di oggi è Italiano, questo sconosciuto. Nel dopoguerra i media non erano così diffusi in modo capillare come i nostri giorni e la lingua comune nella vallata di Tisar era il dialetto, tanto che per i remigini la più grande difficoltà consisteva nel capire ed esprimersi in italiano. Non era facile nemmeno per i poveri insegnanti provenienti da fuori zona, che spesso dovevano rivolgersi agli alunni di terza ormai diventati esperti per avere la traduzione nell'italico idioma. Nei primi anni 50 del secolo scorso, in prima classe ai Curti, avevo come maestra la signora Isolina, insegnante da più di 40 anni, ormai prossima alla pensione. Era tanto buona e tanto comprensiva, quasi una mamma chioccia, che si faceva rispettare, ma ci trattava con tanta benevolenza e pazienza, come fossimo stati i suoi figli. E se ci scappava qualche espressione dialettale, era pronta a correggerci senza farlo pesare. A circa metà anno si ammalò e fu sostituita da un giovane insegnante di origini lontane, ma dai comportamenti esageratamente distaccati e amante della disciplina eccessiva, che instaurò un'atmosfera di quasi terrore con gli alunni, in antitesi a quanto eravamo stati abituati fino ad allora. Voleva costringerci a parlare in italiano ad ogni costo e per ottenere lo scopo usava un metodo tutto personale che non credo sia mai stato contemplato da nessun testo educativo. Ad ogni parola detta in dialetto applicava la multa di 5 lire da saldare entro il giorno successivo, pena il raddoppio dell'ammenda. Quando andavo da mio padre a batter cassa per cancellare il debito giornaliero, lui non si scomponeva, ma molto bonariamente commentava, in dialetto naturalmente, «Però è meglio che ti sbrighi ad imparare in fretta questo benedetto italiano, prima di ridurci sul lastrico». Ogni mattina avevo il mio obolo dei 100-120 lirette da consegnargli, secondo lui uno stimolo utile a migliorare il nostro linguaggio, mentre i soldi raccolti servivano a finanziare il suo consumo di sigarette. Una volta stava finendo il tempo della ricreazione e poiché mi trovavo vicino a lui, mi chiese di chiamare a raccolti i miei compagni per il rientro in classe e per me fu un tormento. Perché naturalmente in sua presenza dovevo esprimermi in italiano e le parole non volevano proprio uscire dalle corde vocali. Dopo un bel po' di esitazione, finalmente urlai in italiacano: «Venite do!» E in qualche modo risolsi la situazione. Quando il maestro rimproverò un alunno di quinta, quest'ultimo non ci pensò due volte a vendicarsi, con un gesto veramente deprecabile, piazzando un'asse irta di chiodi davanti alla ruota posteriore della macchina, come un cavallo di Frisia in miniatura. E quando il maestro iniziò la marcia, si piantarono nel copertone, rovinandolo completamente. Scoppiò il finimondo, con interrogatori a tappeto, ma anche se tutti sapevano, per aver visto l'autore con i loro occhi, vinse lo spirito di omertà, alimentato dall'antipatia che tale insegnante aveva creato attorno alla sua persona e il colpevole poté evitare la giusta punizione. Dopo due settimane la maestra Isolina guarì e riprese il suo posto, mentre il persecutore fu nominato altrove, senza lasciare rimpianti, anzi tra l'esultanza degli alunni della scuola elementare di Curti. Intanto l'anno scolastico scorreva con una lentezza esasperante e non finiva mai. Terminate le vacanze di Pasqua, avevo un problema con le divisioni e fu un giorno trionfale per me, quando finalmente riuscii a risolverlo. Ricordo che tornai raggiante a casa ad annunciare la lieta novella. Adesso so leggere, scrivere e contare, perciò non ho più niente da imparare e ho deciso di ritirarmi dalla scuola. Increduli ad una sparata così bislacca, i miei genitori si guardarono negli occhi e faticarono a rimanere seri, ma si ricomposero subito e mia madre esclamò: «Intanto complimenti per il traguardo raggiunto. E se vuoi lasciare la scuola noi non ci opporremo, però dovrai incominciare subito a lavorare. Sei fortunato perché in Vallalta cercano minatori e boscaioli e ti assumeranno immediatamente». A queste parole ritornai con i piedi per terra e accettai di concludere almeno l'anno scolastico in corso, ma poi l'estate portò consiglio facendomi dimenticare i piani infantili immaginati in precedenza. Però alla fine di quell'anno presi un grosso spavento quando andai a controllare gli esiti dell'anno scolastico e vidi che il mio nome non compariva sull'elenco esposto alla porta della scuola. Stavo quasi per piangere perché mi vedevo già condannato a mangiare pane e acqua per il resto della mia vita, ma qualcuno mi fece notare che i nominati erano gli alunni bocciati e per mia fortuna io non ero tra quelli.